Sai che ci ho pensato più volte a come dovevamo iniziare questa puntata. Il problema è che è passato così tanto tempo dall'ultima volta che nel frattempo i meme sono diventati vecchi. Tipo io volevo fare l'apertura alla DAZN, no? Con parte forum in mezzo oppure che non va. Però ormai è diventato vecchio anche il meme di forum e
Anche i
DAZN. Quindi.
nostri fan sono diventati vecchi e ora non ridono più per i meme, fra.
Vabbè, è un problema. Ma non è questo il punto. Bentornati a Bovis, il podcast della procrastinazione. Ho scelto la parola più difficile da dire per me perché tanto è stato molto difficile anche fare questa puntata. Non lo so, mesi che aspettiamo di farla. Prevalentemente è colpa mia, ma è anche colpa del mondo che è noioso. Dai, non è successo niente. O sbaglio,
Sì,
Alberto?
confermo. Io è successo talmente poco che mi sento di mettere in un'ipotetica top 3 dei grandi ritorni di questo novembre Bovis, fra. Perché io con Adele e Anna Pepe ci metto Bovis al terzo posto.
Certo. Adele, Ed Sheeran, Billie Eilish, Gue Pequeno,
Vabbè,
che, no, beh, Marracash, ho
esce a
sbagliato.
dicembre. E Billie
Mi
Eilish
sono
pensavo fosse
sbagliato. Mi sono
uscita.
sbagliato, mi sono sbagliato. Beh, è uscita comunque mentre. Ah, giusto, c'è un album di Kanye West in mezzo.
Attenzione.
Che abbiamo millantato per 20 puntate precedenti, forse addirittura una stagione precedente perché è passato così tanto tempo che potrebbe essere la seconda stagione di Bovis. C'è stata una strage, c'è stato tante cose, ma adesso aspetta con calma, facciamo un attimo mente locale. Allora, dobbiamo iniziare ovviamente, secondo me, da la più bella parabola del 2020. 21, quindi la più bella parabola che ha seguito Bovis fino adesso, che è quella dei Maneskin.
Pensavo stessi per dire quella di Mertens contro l'Inter la settimana scorsa, però mi accollo i Maneskin.
Guarda, io non parlerei di calcio. Non credo sia un
Capisco.
buon periodo, io lascerei perdere. Grazie, no, non esiste più il campionato. Detto ciò, stavamo dicendo, vedi che non siamo più abituati, i Maneskin che noi li abbiamo visti, ha vinto X Factor, divertente, ma vabbè, ha vinto Sanremo, divertente, ma vabbè, ha vinto l'Eurovision, divertente, vabbè, adesso sono andati da Jimmy Fallon, divertente, ma vabbè, hai cominciato ad avere paura, li abbiamo
Io
sottovalutati.
comincio ad avere paura, inteso che comincio ad avere paura che questa cosa non. Questa ascesa verticale non finirà mai. Cioè. Adesso, quando è che eleggono il Presidente della Repubblica? Perché io ho paura, fra. Cioè, meno male che tra un mese, perché sarà nel 2022, nel 2023, cioè, Damiano Davide, Presidente della Repubblica Italiana.
E su questo meme da boomer, passiamo
Sì.
oltre. No, scusami, ti vedo arrugginito, ti vedo arrugginito. Proviamo con una cosa che secondo me ti stuzzica di più. Ci siamo persi la strage.
Strage.
La strage, che è quello che ha reso Travis Scott, oltre che un grande stilista, anche un rapper con una grande credibilità della strada. C'ha un
effettivamente.
paio di persone sulla coscienza, ha dimostrato che Spara e Basta è sempre sul pezzo, ma non così tanto.
Beh, però ha dimostrato che Sfera è un trendsetter, copiato anche oltreoceano, che sono decisamente arrugginito. No, comunque, dicevo, no, appunto, tragedia, concerto di Travis, 10 morti, se non sbaglio, ad oggi.
Mi avevi detto che stavo venendo eliminato dal più grande polo musicale del
Se
2021.
tu ti riferisci a TikTok, ci stanno provando, ci stanno decisamente provando. Però ho letto che appunto i suoi streaming sono schizzati alle stelle dopo l'incidente. E anche tipo il prezzo delle sue scarpe, cioè non sto bene capendo, ma per qualche fonte è ai massimi e per altri ai minimi. Dovrei farmi un giro su StockX e cercare con i miei occhi, però comunque c'è fatto pazzesco quello, anche perché comunque non dico che era prevedibile, però c'è questi live di Travis che puntano tutto su sta cosa del rage copiato un po' da Kid Cudi, per il quale cioè lui aveva avuto un sacco di problemi, cioè anni fa, non so se al Coachella, comunque a un festival grosso americano, gli interruppero il concerto dopo 5 minuti perché urlò al pubblico: sfondate le transenne, menate la security, salite sul palco, e gli bloccarono il concerto. Anche altre volte aveva avuto problemi, per cui diciamo che se doveva succedere al concerto di qualcuno avrei puntato il dito su Travis Scott. Però brutto.
Dai, almeno un po' di credibilità.
Quello sicuramente.
Come? Cazzo, com'è che si chiama? Aspetta, adesso questo te lo faccio tagliare perché volevo fare il battutone, ma mi è passato di mente il
rapper,
il nome.
Che ha tentato un omicidio. Senta.
No, come si chiama quel musicista metallaro che ha le zampe di maiale cucite sulle mani, che è tipo Natraman.
Se riesci a
cantautore, poeta e scrittore svedese, noto soprattutto per la sua attività cantante nella band Black Metal Silencer, unico album, vabbè sì, non cantava veramente, è chiuso in un ospedale psichiatrico perché ha ammazzato delle persone. Lui è uno, però non è ancora quello che pensavo.
Tu pensavi a Burzum?
Ah?
Burzum, Varg Vikernes?
No.
Eppure questo ha ucciso gente.
Ah, no, io pensavo a un altro. Cazzo, cos'è che aveva fatto? Boh, era tipo pazzo in culo, non so, non mi ricordo. Avevo letto probabilmente su Vice.
Beh, Vice aveva fatto tipo un'intera miniserie sui rapper con la street credibility. Ed è bellissimo, fa un ridere. Ma perché poi va tipo da della gente totalmente folle, tipo in Polonia.
Ma tu hai mai visto Vice che faceva vedere il rapper cieco col porto d'armi?
No, ma sta roba dobbiamo dirla, frate. Trova quello che vuoi.
Ma tu non l'hai mai visto?
No, beh, ma non sprecare sta cosa, cioè, trova la persona che vuoi citare e poi mi dici sta cosa.
Aspetta.
Tra ma cosa cazzo dici?
Ti giuro. Dai Vice, madonna, vieni a me. Ah, facciamo così: Vice cieco col porto d'armi. Forse sì. Gary McWilliams è la prima persona completamente cieca ad avere il porto d'armi negli Stati Uniti. Ma non è ancora quello a cui penso io. Oddio, e sì, che va in giro con uno che gli dice no più su, no più giù, e poi mi spara.
Ma fra, ma ripeto, meno sprecare sto materiale.
Comunque, devo trovarlo.
Ma comunque grazie a Vice per questo film.
Grazie Vice, non mai ringraziati abbastanza. Va bene, c'è sta cosa. Allora, ricominciamo subito su quella cosa per cui tu scrivi cose in scaletta che io poi ti devo chiedere che cosa voglia dire, perché sono totalmente estraniato, quindi ti chiedo esattamente cosa vuol dire Kenny Drake / Marra Fedez.
Aiuto, no. Sì, quello era il modo becero per definirlo. No, niente, dicevo solo che mi fa sempre ridere come, dato che Kanye West deve sempre trendsettare, diciamo, già mi ha fatto molto ridere Salmo che fa il suo disco senza accreditare i featuring, copiando palesemente quello che fa Kanye West da un sacco di tempo. E qua i più pettegoli diranno: ma l'aveva fatto anche per playlist. Sì, vabbè, Kanye West fa da 12 anni, tipo, e secondo me è palesissimo che è palesissimo che si sia ispirato a quello, ecco. Però mi fa anche ridere che attualmente c'è l'attuale beef tra Marrakesh e Fedez, non so se stai seguendo gli sviluppi, cioè va avanti dal 2000 e... no. Cioè, va avanti dal 2015, però ultimamente è molto calda questa linea, perché tipo è uscito il disco di Marra, di cui magari dopo parliamo, e ha lanciato qualche frecciatina a cui ha immediatamente risposto Fedez, e io volevo fare, cioè non volevo dire che si siano ispirati a quello tra Kanye West e Drake, però mi faceva ridere il parallelo, visto che negli ultimi due mesi ha fatto super notizia Kanye West e Drake che bisticciano, fanno uscire il disco nello stesso periodo, come Fedez e Marrakesh, poi...
Scusa, ma io in tutto ciò dov'ero?
Ti sei perso il disco di chi?
No, io so che sono usciti tutti, mi sono perso qualunque polemica. Da una parte e dall'altra. Hai anzi detto, guarda che figata, escono pure insieme. Ok.
Sostanzialmente, non so se tu ti sei goduto il circo mediatico di Kanye West, che tipo prima è andato a vivere, ha fatto il listening party ad Atlanta, poi è andato a vivere nello stadio di Atlanta, poi ha fatto il secondo listening party, poi è andato a vivere a Chicago.
Penso che ne parlassimo già ai tempi di Bovis, prima stagione, ed è tanto tempo.
Sta di fatto che dopo aver ricostruito la sua casa dentro lo stadio di Chicago, essersi dato fuoco, aver reinscenato il suo matrimonio con Kim Kardashian, doveva decidere quando farlo di uscire il disco, e allora sostanzialmente ha deciso di marcare a uomo Drake e dire, io lo faccio uscire lo stesso giorno di Drake, così gli faccio perdere le stream, tipo sta merda. E...
sì, ma non mi sembra una grande idea.
Cioè, inteso che chiaramente si autopenalizza, però parallelamente comunque è una cosa che aggiunge hype, al punto che in realtà anche gli Luzzi Vert e Playboy Carti, prima di fare pace, avevano fatto più o meno la stessa cosa. Cioè, è una cosa che si usa fare. E difatti sono usciti a distanza di un paio di giorni il disco di Kanye West e quello di Drake, loro si sono veramente tipo presi a parole per due mesi, e adesso hanno appena fatto la pace, perché sostanzialmente... adesso veramente non voglio fare nomi e cognomi, perché sono un po' poco informato sulla figura che li ha riappacificati, però sostanzialmente loro adesso hanno fatto pace per fare un concerto insieme che servirà per attirare l'attenzione, e immagino anche per raccogliere fondi, di questa ultima cosa non sono sicurissimo, per la scarcerazione di un loro... cioè, di una figura nota comunque nel mondo anche del hip hop statunitense, che comunque era il fondatore di delle gang, di una gang che è in carcere da non so quanti anni e ha ricevuto l'ergastolo, e loro hanno fatto la pace per battersi per questo personaggio, insomma, che io purtroppo non conosco,
per il fratello,
e insomma faranno un concerto insieme tra poco, che ha fatto anche abbastanza scalpore, perché i biglietti di questo concerto sono arrivati a costare 7.500 euro retail, perché in realtà...
Mi sembra giusto.
Ma in realtà tante pagine hanno riportato questa notizia, che in realtà è un gigantesco clickbait, perché in realtà sto prezzo è un prezzo puramente tipo ridicolo che hanno fatto per combattere il bagarinaggio, perché poi i biglietti verranno rivenduti a 200-300 euro in cassa e nessuno li comprerà online, e in questo modo semplicemente vorrebbero evitare problemi con i bagarini. Almeno questo è quello, che ho capito. Purtroppo dato che parlavamo di Fedez, sto performando un Fedez dimostrandomi poco informato riguardo a quello di cui sto parlando. E comunque
frecciatina alla concorrenza, che comunque è più costante, esatto, di noi, quindi va bene.
E comunque sì, bella, bella per Baby Gang a proposito di concorrenza. E...
Madonna. Ma quelli sono amici tuoi, comunque è inutile che vieni qua, ti dissoci così da Baby Gang. Quelli sono amici tuoi. Sei tu l'uomo dei trapper.
Io mi dissocio completamente da tutto ciò che succede nella zona San Siro di Milano e in tutto ciò che gli ruota intorno, e che i Baby Gang e compagnia bella. Anzi, devo dire che mi piange molto il cuore quando vedo Anna Pepe che gira con Rondo da Sosa, però fra, nessuno è perfetto, purtroppo. Comunque, invece, dato che ho perso un po' il filo, ritornando al discorso di Fedez e Marrakesh, in realtà non è successo niente di che, semplicemente hanno continuato a lanciarsi le frecciatine che si lanciano dal 2015, 2015-16, e quando è uscito il disco di Marrakesh ci sono veramente una marea di frecciatine per c'è palesi riguardante Fedez, sia in pagliaccio che in cosplayer, se non sbaglio. E nulla, lui ha risposto immediatamente via social, poi appunto è uscito anche il disco di Fedez pochi giorni dopo, e quindi nulla, era tutto qua al parallelo in realtà.
Ah vabbè, ok, sì, quindi cose assolutamente superflue.
Sì, decisamente sì.
Va bene, quindi siamo rimasti un po' dove eravamo prima. No, sai qual è un'incredibile novità?
Quale?
Cosa ha determinato effettivamente il fatto che siamo arrivati nel 2021? Che siamo andati avanti? Che non sono i vaccini, non sono gli NFT di moda, non... Fra, i testi su Spotify.
Mamma mia.
Ma che è la più bella cosa che potessero fare.
Sì, io giuro, purtroppo non ci sono ancora di tutto, soprattutto a livello di musica italiana, però cioè, è un servizio che è il futuro, praticamente. È letteralmente il futuro.
È bellissimo.
È meraviglioso.
Hanno finalmente bypassato quella fase in cui sento una canzone che mi piace, dico vorrei leggermi il testo bene, lo faccio dopo e non lo faccio mai. E ora finalmente.
Mi ricordo quest'estate quando mi ascoltavo Donda in treno con Genius davanti leggendo il testo, che è un po' scomodo effettivamente. E invece grazie Spotify, ce l'hai fatta di nuovo.
Sì, ecco, forse un po' mi dispiace per Genius, visto che io ero uno che aveva l'app di Genius scaricata sul telefono.
Assolutamente anche.
Temo che questa sia un po' la sua morte. Perdiamo un po' tutta la cosa nozionistica, però in realtà ultimamente anche Genius aveva perso un po'. Ci sono tanti altri siti che lo fanno meglio, dipende da cosa cerchi.
Tra l'altro sapevo, a prescindere da questa notizia di Spotify, che stesse navigando in cattivissime acque Genius, perché era stato rilevato da non mi ricordo che compagnia, ma comunque c'era aria di fallimento dalle parti di Genius. E questa notizia qua dei testi su Spotify penso sia proprio
l'ammazzata,
la definitiva
finale.
Ammazzata nel coppino che gli dà il colpo di grazia definitivo, per cui peccato. Poi va detto anche sì che in realtà il 90% delle spiegazioni su Genius sono, non lo so, tizio X che spiega l'ovvio facendo letteralmente mi sto un po' perdendo, però hai capito che cosa intendo.
Sì, era bello, ma il progresso va avanti, quindi addio a Spotify. Ah no, scusa, Genius, benvenuto a Spotify coi test.
Sì, decisamente atteso. Attesissimo.
Ma poi come mi commenti invece tipo Adele che fa rimuovere il tasto shuffle da Spotify? Perché no, io ho fatto la playlist, la tracklist così e deve essere così. Cazzo, c'ha ragione.
Allora,
oh, ma c'ha...
ha ragione. A parte che io non so già da prima che barbaro si ascoltasse un album in shuffle.
Mai premuto quel tasto se non per grandi cagate.
No, ma io capisco le playlist ascoltarle in shuffle, ma che cavolo è che ascoltava gli album in shuffle?
Non lo so.
E tra l'altro...
Soprattutto album che abbiano un senso cronologico,
sì,
cioè...
Tipo i concept, album, cose così. Tipo. Comunque, a prescindere da tutto, una cosa che mi ha veramente disturbato di quella notizia è il clickbaiting che ci si è fatto a riguardo di un sacco di articoli. Adesso se tu cerchi quella notizia su Google, ogni articolo ti dirà ma hanno rimosso lo shuffle da Spotify, non esiste più lo shuffle, che è una gigantesca boiata. Semplicemente il pulsantone verde in cima alla riproduzione non è più riprodurre casualmente, ma è un semplice tasto play. Ma se tu ti vuoi ascoltare gli album in shuffle, lo puoi fare tranquillamente, perché all'interno del riproduttore...
Se tu sei una bestia di Satana...
In basso a sinistra c'è ancora il tasto per lo shuffle. Sì, esatto, se tu sei una bestia tipo totalmente priva di qualsiasi buon gusto, che ti vuoi ascoltare la prima volta che lo ascolti un CD in shuffle, lo puoi ancora fare.
È la famosa teoria della spinta gentile per cui Spotify, cioè Adele tramite Spotify, vuole insegnarvi come cazzo si ascolta un album.
Comunque Spotify super simp questa volta, che ha dovuto aspettare che glielo chiedesse Adele per fare questa cosa.
Io non ho visto come stanno andando questi, cioè alla fine sono usciti tra Adele, Ed Sheeran e Billie Eilish tipo tre albumoni enormi in relativamente poco tempo.
Sì.
Io non ho guardato come stavano andando, però ti dirò che non è che ne abbia avuto una percezione di successo clamoroso. Poi, insomma, considerando che sono loro, sono comunque.
Allora, io devo
sopra.
Dirti che sia di Billie Eilish che di Ed Sheeran, pure io non ho sentito queste cose folli riguardo i numeri che hanno fatto. Cosa che invece, per dire, ho sentito di Drake, il cui adesso, tipo, tra l'altro, disclaimer: io il disco di Drake veramente non sono riuscito a. Ad ascoltarlo tutto, cioè non ce l'ho fatto.
Ma chi è che ascolta i dischi di Drake? No, aspetta, che disco di Drake lo ascoltano tutti. Però ha quel problema che sono fatti per metà di roba inutile e per metà di roba gradevole.
Ma tra l'altro questo è davvero un disco davvero mid di Drake, secondo me. Tra l'altro io purtroppo sono fanboy tossico di Kanye West, tipo a me viene in mente, tipo, tu hai presente il motivo per cui Messi ieri ha vinto il pallone d'oro? Cioè, perché esistono gli experts, che sono questi tipo tifosi un po' discutibili del mondo del calcio, che letteralmente nella loro testa esiste solo Messi versus Cristiano Ronaldo, e quindi Messi ha vinto perché ci sono degli stati in cui il calcio non è esattamente sport nazionale, che hanno dei giornalisti che probabilmente conoscono solo Messi e votano Messi. E
Massimo, non parliamo di calcio.
Comunque dicevo sta cosa per dire che io sono un expert, però, per Kanye West, cioè, se veramente l'album di Kanye West fosse stato il peggior disco mai fatto nella storia della musica, io comunque me lo sarei ascoltato in loop per 2 mesi e avrei urlato alla rivoluzione, perché.
Oh. Quindi com'era questo Donda alla fine, dopo anni di attese, storie, rinvii, elaborazioni, sofferenze, divorzi, ricoveri?
Allora, io faccio il dovuto disclaimer che a me era piaciuto pure Jesus is King e non me ne vergogno minimamente proprio.
Ma anche a me è piaciuto.
Però penso che sia un attimino un esempio calzante del fatto che non sono proprio la persona più obiettiva del mondo quando parlo di Kanye West. A me è piaciuto. Ci sono un sacco di filler, purtroppo, che sono anche conseguenza del fatto che ormai, se vuoi davvero sfondare a livello di numeri, devi fare un disco di 20 tracce, perché ormai funziona così l'industria, non ci puoi fare niente. E nessuno può davvero fare 20 tracce, 20, 8 e mezzo in su. Quindi purtroppo il disco è pieno di canzoni che si skippano, è pieno di filler, però ha degli alti veramente belli, secondo me. Io il disco me lo ascolto ancora, è davvero, penso, l'unico disco uscito nel 2021, ma da più di una settimana, che ancora ascolto veramente. E a me è piaciuto, cioè, ripeto, non mi è piaciuto tutto, ma mi è piaciuta tanta roba, cosa che non posso dire di quello di Drake, e parallelamente non posso dire di praticamente nessun altro disco uscito quest'anno. Cioè, io penso veramente che, se devo farti una mia personale classifica del miglior progetto del 2021, davanti a Kanye West chi ci metto? Tyler, the Creator? E basta.
Vabbè, come progetto sì, come godibilità magari un po' meno, cioè tanto.
Ecco, cioè, ascoltarlo inizio fine ammetto che è dura, per me è durissima, non so per gli altri.
Certo, però io sono anche quello che l'album di Io sono un cane da 2 ore ancora non l'ha ascoltato, perché sì, ma prendermi 2 ore là apposta, no?
Uguale, però qua tocchi un tasto dolentissimo, perché io dovevo vedere Io sono un cane live con tutti i fenomeni 2 mesi fa e non lo vidi per brutto tempo. Cosa che
avresti potuto vedere 2 ore di concerto live.
Sì. No, ti devo dire che davvero sto ancora rosicando parecchio per questa storia. Aspetta, mi sono un po' perso. Di cosa parlavamo prima di che mi chiedessi di che.
Tutto questo delirio. Ma abbiamo spaziato. Ma invece Io sono un cane mi fa venire in mente un'altra cosa. L'altro giorno ho visto che parliamo di attualità. L'altro giorno ho visto su Spotify l'album Host di Giancane, invece.
Ok.
Restando sempre... l'ostrack della serie di Zero Calcare. Quindi ora, visto che tu sei quello... il fumettista. Okay. Cioè... l'uomo dei fumetti.
No, ma anche... adesso non voglio sponsorizzare troppo questa cosa, però anche letteralmente fumettista. Però non però non pubblicizziamola troppo queste cose.
Allora, visto che tu sei fumettista, sta serie di Zero Calcare.
Allora, io ti devo dire che... allora, è piaciuta tanto la serie, è piaciuta veramente a tutti, e questa cosa a me fa davvero tanto piacere, perché comunque... è un personaggio che stimo abbastanza, Zero Calcare. Parallelamente, secondo me, per chi ha effettivamente letto la sua roba prima di vedere la serie, aveva un po' di limiti. Punto primo, perché la storia è, diciamo, la versione un pochino edulcorata del suo primo fumetto, perché alla fine la storia è identica. E di conseguenza, sì, io, che ne so, sapevo... il colpo di scena finale.
Beh, alla fine è anche quella del film, no?
Non l'ho visto il film.
Beh, più o meno.
Il film mi sono rifiutato di guardarlo.
Ma no, è gradevole comunque. Cioè, questa è un'altra cosa. Però è accettabile.
Tra l'altro, so che Secco è fatto da Pietro Castellitto, cosa che mi ha fatto molto ridere. Però parallelamente, tornando a parlare della serie, no, dicevo che allora, vabbè, punto primo, io sapevo il colpo di scena finale, che secondo me, sì, non è un gran colpo di scena, perché lo si capisce subito, però io letteralmente lo sapevo subito, quindi vabbè. E poi, non lo so, perché secondo me ha un po' di problemi fatto in questo... cioè, fatto in animazione, cioè, soprattutto a livello di tempi comici. Cioè, ci sono dei momenti in cui, secondo me, caccia troppe battute in troppo poco tempo. Questa cosa mi ha dato un po' fastidio.
Okay.
C'è la scena sul treno, in cui lui si fa quei film mentali alla Scrubs, in cui, non lo so, sul treno c'è freddo e lui si visualizza la neve nel treno, quindi letteralmente tipo alla Scrubs. E...
no, aspetta.
E fa tipo...
dai, attento, fai un altro esempio.
Adesso non è che mi ricordo tutte,
no,
le cose.
Non mi puoi usare Scrubs per parlare male di qualcosa.
No, no, ma infatti io non lo sto usando per parlarne male, lo sto dicendo al contrario, per dire che tipo mentre in Scrubs quella cosa funziona perché la si fa con parsimonia, la cosa che non funziona di quel pezzo lì è che di questi film mentali ne fanno tipo, non lo so, 18 in 2 minuti di treno, e poi conclude pure, okay, con il colpo di scena di lui che va in bagno e... Non lo dico perché non posso spoilerare, però c'è un'altra, bravo, scena plagiatissima da Scrubs. E vabbè, però passi. Comunque...
È vero, ecco dove l'avevo già vista.
Ecco, vedi?
È vero, c'aveva sto senso di... dove credi che siamo?
Ecco, esatto, l'hai detto. Sta di fatto che comunque la serie, ripeto, ha avuto successone pazzesco, a me fa molto piacere. Poi anche la polemica sul romanesco mi ha tipo veramente...
vabbè.
Guarda, lasciamola veramente ad altri, perché evitiamo. Ah, e poi c'è un'altra cosa, è che comunque oltre ai libri ha preso anche del materiale da altra roba. Non so se tu avevi seguito le animazioni che lui faceva durante il lockdown. Però che ne so, la gag della pizza sto cazzo letteralmente l'aveva già fatta, quindi cioè alla fine se uno, okay, seguiva Zero Calcare è un'ora e mezza di roba già vista, e quindi è questo che non mi è piaciuto. Poi immagino...
quindi tu soffri un po' quel sintomo, un po' la Calcutta di chi è arrivato troppo presto e adesso non può più goderne insieme agli altri.
Non voglio fare tipo il mega pretenzioso, però sì.
E su questo si parla. Andiamo avanti.
No, cioè, più che altro io vorrei fare un collegamentino con Zero Calcare per dire che cazzo, cioè, c'è stato un altro grande ritorno oltre a Bovis di recente, che è ritornato Banana Burger. Non so se ci hai fatto caso a questa cosa, non so se tu lo seguissi all'epoca.
Mi dice, aspetta, aiutami.
Banana Burger è quel format pazzo che facevano 6-7 anni fa, 5-6 anni fa su YouTube, e che era, sì, ostato da White Trash, che è quel DJ normalmente noto come Banana, che fa anche video per Vice, ad esempio, per Manchis. Lui faceva questo format in cui sostanzialmente invitava artisti a casa sua e gli cucinava un panino e parlavano di cagate mentre si mangiavano il panino. Forse la miglior cosa successa su YouTube Italia negli ultimi 10 anni. Sì, come al solito parere moderatissimo, però era davvero meraviglioso. Io penso che, tipo, a me non piace artisticamente Jamie Tights, però i 15 minuti di Banana Burger con Jamie Tights
in cui mangia un panino
sono un momento di YouTube veramente altissimo, qualcosa di incredibile. Ed è tornato, cioè dopo 5-6 anni hanno ricominciato a fare questo format. Ti dirò, non lo sto trovando godibile come la prima stagione, mi sembra tutto un po' più costruito, tipo lui che ha le domande pronte, invece nella prima stagione veramente era 15 minuti di cacciara mentre si cucinavano sto panino. Però comunque mi fa piacere perché è una cosa che storicamente mi era sempre piaciuta. Tra l'altro vedo che si sta anche un po' allargando dalla prima stagione, che era quasi solo intervista rapper, invece sta stagione è intervistato tra gli altri Zero Calcare, per dire, quindi vedo che sta un attimino ampliando gli orizzonti e vediamo dove va a parare Banana, che tanta stima per White Trash, che per chi non lo sapesse lui, oltre a mangiarsi i panini per Vice e a mangiarsi i panini per Banana Burger, lui nella vita per un sacco di anni ha fatto il DJ per Coetz, che è un fun fact che non sanno tutti, quindi bella per Banana.
Detto ciò,
cosa ci rimane?
Allora, più o meno abbiamo fatto tutto, tranne la morte di Virgil.
Virgil Abloh.
Non so se vogliamo parlare di cose tristi.
No, sì? Era solo una parentesina per dire che appunto è morto Virgil Abloh. È stata tipo una notizia super assurda delle ultime settimane, perché appunto lui aveva mani in pasta comunque a livello di musica dappertutto, poi...
No. A livello di musica addirittura?
Sì, perché lui, cioè, a parte Off-White, Louis Vuitton e tutto, comunque, a parte il fatto che era amico di un sacco di artisti, da Drake, Kanye West, Frank Ocean.
Ok.
Ma poi pensa che lui è entrato nel mondo della moda perché ha fatto uno stage in Fendi insieme a Kanye West. Dopo ha passato veramente 10 anni ad avere mani in pasta a livello di direzione artistica, di album, video, di tutto e di più, praticamente la mezza scena hip hop americana, e quindi veramente era il deus ex machina dell'estetica dell'hip hop americano degli ultimi 10 anni, quindi era una figura veramente importantissima. E rip Virgin Abloh, niente, tutto qua. Era solo per ricordare che è successa sta cosa.
Non lo sapevo. No. No, non lo sapevo, interessante. Bene, quindi nuove uscite?
Parentesina nuove uscite.
Parentesina Fedez Marrakesh, vuoi aggiungere qualcosa oltre al fatto che si begano?
Allora, di Fedez musicalmente no. Anche perché...
Ma c'è anche Pompo nelle casse del 2021.
Stavo per dire che appunto l'unica canzone che ho ascoltato più di una volta di quel disco è stata il pezzo con Mischeta, prevalentemente perché
ed Argel d'Amico.
Esatto, ricordiamolo. Cioè, però più che altro perché l'ho subito passivamente, perché lo metteva in loop la mia coinquilina. E devo dire che quel pezzo mi fa molto ridere, però parallelamente... Non so se sia una cosa positiva che mi faccia molto ridere, visto che, come sapete, su Bovis la musica simpatica non è esattamente il mio ambito. E ricordiamo a tutti che è meglio una cagna viva che una gatta morta. Ok, invece del disco di Marrakesh c'è già sicuramente di più da dire, perché quello è un disco sicuramente che una persona potrebbe voler ascoltare più di una volta. Diciamo già.
Ma povero Fedez, dai. Vabbè. Non voglio difenderlo troppo. C'è anche della roba interessante.
Ma ne ho sentito parlare benino. Io l'ho ascoltato una volta e sinceramente l'ho trovato veramente il solito Fedez.
Sì, ma tu devi pensare che veniamo da Paranoia Airlines, no? Che è un aporto, è proprio un disco che ascolti e dici brutto. Questo qui è un disco lungo dove ci ha messo dentro tutto quello che poteva venirgli in mente, da Commerciale a Orietta Berti a Pompo nelle casse, cioè capisci che è un disco che passa da Orietta Berti a Pompo nelle casse 2021.
Ok, ok.
Cioè c'è dentro tipo tutto quello che può essere Fedez. Se almeno una volta nella sua vita non vi ha fatto proprio schifo, probabilmente troverete una canzone che non vi fa proprio schifo qua dentro.
Ok. Comunque io voglio fare un commentino su Paranoia Airlines per dire che... Allora io...
No.
Io tipo... No, no, ma...
Sciamolo.
Io voglio sparare sulla Croce Rossa dicendo un'ulteriore cosa brutta su quel disco. Cioè che io ci sono due personaggi e mezzo in Italia che veramente per me possono dire quasi tutto e sono d'accordo con quasi tutto quello che dicono a livello puramente di cultura pop, non a livello di altro, mm-hmm. però dico film, musica, serie e videogiochi. E queste tre persone che sono un po'... cioè tipo tu mi guardi un po' storto perché vabbè sono delle persone un po' discutibili, però sono Matteo Corradini, Capibara il DJ e Giovanni Vipra dei Sunderland. Okay. E io ti giuro che Paranoia Airlines è riuscita a farmi sputare su Giovanni Vipra, che è letteralmente l'autore del pezzo TVB con Wayne Santana, o forse con l'intera Dark Polo.
Veramente?
Gang. Cioè, TVB di Fedez con la Dark Polo l'ha scritta in buona parte Giovanni Vipra, te lo giuro.
A me fa ridere perché ai tempi fu un pezzo che quasi difesi.
Io no.
Dicendo è una simpatica stronzata.
Allora io risi molto sulla punch del... Io risi molto sulla punch del teletrasporno di Wayne.
Esatto.
Però parallelamente esatto. Era l'unica cosa che salvavo credo dell'intero disco. E la salvavo in modo ironico ovviamente. Quindi non benissimo.
Va bene.
Ok. E niente, invece dicevo che il disco di Marrakesh invece secondo me ha dei bei momenti, ha anche un po' di limiti perché anche quello un po' cioè cosa che mi aspettavo di più da Fedez, però ha moltissimo quel messaggio del viviamo veramente in una società inserito dappertutto. C'è anche la canzone che spara sul politicamente corretto, che ormai non si può dire più nulla. Cioè, c'ha un po' di momenti un po' meh. Però il livello è mediamente alto, secondo me. Io l'ho ascoltato molto volentieri il disco e...
A livello di persona?
Allora, io ti devo dire che a me persona piace, però... Piace sì. Meno che a ogni persona che conosco, perché veramente ogni mio amico si ascolta solo Persona da quando è uscito Persona, praticamente. Allora, a me è piaciuto, però non la trovo la miglior uscita degli ultimi anni. Ecco. Così a primo ascolto mi era piaciuto più Persona, probabilmente. Mm-hmm. Però devo un attimo metabolizzarlo questo, per cui ne riparliamo tra... un anno, quando vediamo se ci si ricorda di questo disco come ci si è ricordati di Persona, perché ripeto, io conosco gente che ancora se lo ascolta Persona, che penso sia un bel segnale del fatto che era un disco scritto bene.
Ok. Altro, c'era la tripletta di Ed Sheeran e Billie Eilish, però io vorrei più che parlare dei dischi fare un discorso un po' diverso legato all'aspettativa che hai quando si tratta di un artista che è semplicemente
così
troppo
grosso,
grande,
ecco, sì.
Così grosso, e quindi cioè tutto quello che esce o non è quello che hai ascoltato fino a quel momento, oppure è un po' diverso e non riesci a inquadrarlo, oppure non sarà bello come il primo, cioè sono proprio album difficili da metabolizzare, con una cernita, ovvero disco di Ed Sheeran, comunque bello, a me è piaciuto, tante cose diverse, ma buono, cioè proprio. Disco di Adele, bello, finalmente parla di qualcosa diverso da il ragazzo mi ha lasciato, ma è passata abbiamo divorziato, ed è una cosa che comunque bisogna apprezzare. Quello di Billie Eilish mi dispiace, ma secondo me... Non mi ha preso tanto, perché mi sembra più una roba non riuscita, mi sa di non riuscita. E vabbè.
La voglio mandare in cacciara. Ma te, che mi dici di Billie Eilish bionda, però?
Ecco, questo è un buon modo di chiudere la puntata. Billie Eilish bionda. Intanto, discreta sorca. Okay. No, 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 questo non lo voglio, questo...
Rifallo.
No, 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 questo non rimarrà. Allora... Cioè, guarda, non so se voglio esprimermi, però restiamo sempre su quel grosso dualismo che è tipico di Bovis. E infatti, per chiudere, cioè, la domanda è: chi ha le tette più grosse tra Billie Eilish e l'ultimo argomento di questa puntata, ovvero l'ultimo singolo di Anna Pepe. E ce l'abbiamo fatta, l'abbiamo infilata anche nella prima puntata della seconda stagione.
Ce l'abbiamo fatta, sì. Di nuovo. Comunque io volevo solo sottolineare come letteralmente l'ultimo singolo di Anna Pepe è stato un episodio crossover, perché ha fuso due delle cose preferite di Alberto Piff, cioè Anna Pepe e l'Anno Melody. Perché ragazzi, Anna Pepe ha fatto un singolo con il beat No Melody.
Non è vero.
Non è spiegabile questa cosa, te lo giuro.
Cioè, ma al di là di questo, il singolo è?
Il singolo... Allora, è molto da club. Secondo me, tipo, se andremo a qualche festa pazza da qua a... 2 mesi la sentiremo quella canzone. È una cosa totalmente positiva. Sì, dai. Non era sicuramente una critica, però era. Secondo me, ecco, cioè, diciamo che chi in Universal ha deciso di affiancare costantemente Young Miles ed Anna Pepe, non so quanta mano abbia dato alla credibilità di lui, ma alla carriera di lei sicuramente ha dato una gran mano, perché comunque a livello di sound le ha dato una bella spinta, ecco.
Bene. Alberto.
Alberto.
Abbiamo fatto una scaletta, abbiamo rifatto una puntata, abbiamo chiuso con Anna Pepe.
Cosa vuoi di più?
Cosa vuoi di più?
Dobbiamo grattare un po' di ruggine e poi siamo tornati. Più potenti degli Eminem, come nel video con Dr. Dre in cui muore e poi fa palestra. Citazione. Che non hai colto. Ma la coglieranno i nostri ascoltatori. E con questa chiudiamo.
Ok, ci sentiamo la prossima puntata, quando mai ci sarà, se ci sarà. Intanto ascoltate questa e dobbiamo anche capire dove ci ostano adesso, ma non è questo il momento di discuterne. Ciao.